Oisa! Oisa! Naisen in alto! In alto bene! Poi che conviene o de darlo al Signore, ma sarà del Signore questo lavoro che noi l'abbiamo mal cominciato.
Da di duderum van ti di dittam ti di dum van vendim bom ti di du da di du dam da da dam tam da da di duderum van ti ri dum van va ti ri di ri da.
La sacca del diavolo.
Settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale orale e di musica e cultura popolare dai paesi, dai popoli e dalle genti del mondo. Prodotto e condotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini. Buonasera a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici in diretta dagli studi di Via Olearo, sulle frequenze e le onde radiofoniche di Radio Popolare e Radio Popolare Network. Rieccomi a voi con l'usuale appuntamento dedicato alle musiche che partono dalla tradizione musicale, orale e popolare del mondo, in tutte le sue varie diramazioni. Questa sera la puntata si incentra su un argomento musicale un po' particolare per il contesto sociale storico in cui si è venuto a sviluppare come musica e come culture nell'ambito europeo e in particolare dell'area del confine orientale, così come è sempre stato considerato. Parlerò e vi, ovviamente non sarà una summa teorica, ma semplicemente alcuni elementi per cogliere le caratteristiche musicali e non solo del mondo nel suo complesso culturale, ripeto, dell'Istria. Ora, per entrare dentro nella dimensione musicale di questo grande e importante territorio di confini e di culture e di genti, per quanto ci riguarda storicamente potremmo darne un riassunto per quanto possibile veloce, considerando il periodo post terza guerra d'indipendenza, con l'acuirsi delle decisioni della monarchia austro-ungarica nei rapporti della comunità italiote e il rapporto anche con le altre comunità che si sono via via nei secoli mescolate e comunque sincronizzate, chiamiamole così, in questi territori, da, non solo dagli sloveni o dai croati, ma dalle popolazioni tedesche e ungheresi fatte arrivare appunto in quel periodo dal regio governo austro-ungarico, la presenza secolare degli istro-rumeni, comunità di pastori che si sono collocati per lungo tempo nelle zone montuose della Ciceria, quindi nell'ambito carsico, potremmo dire nella continuazione montagnosa del Carso triestino verso i territori dell'est. Quindi già in questi termini la mescolanza territoriale, culturale di queste genti poi ha visto magari consolidarsi una presenza sul litorale degli eredi della cultura istroveneta, mentre più all'interno erano presenti comunità che vi ho appena citato. Più velocemente per la storia, poi bisogna sempre considerare il fine della Prima Guerra Mondiale, l'arrivo successivo della italianizzazione forzata con la dittatura fascista, che è durata, per quello che è durata, fino al 1943, con tutte le conseguenze legislative e operative del fascismo nel voler italianizzare questi territori, anche quelli che non erano, se non di lingua italiana, di idiomi istroveneti o istrioto, come viene chiamato, che è già un elemento di mescolanza linguistica. Successivamente possiamo considerare un altro periodo, che è quello dell'occupazione imperiale con l'inizio della guerra, della Seconda Guerra Mondiale, delle forze fasciste militari, con l'occupazione anche e la realizzazione della provincia di Lubiana in pieno territorio sloveno. E dopo il 25 luglio 1943 l'arrivo, dopo una breve presenza delle forze partigiane legate al Partito Comunista Jugoslavo, l'arretramento per le sconfitte dovute alla presenza e all'arrivo delle forze tedesche, coadiuvate anche da reparti militari aderenti al governo fascista collaborazionista di Salò, battaglione di bersaglieri Mussolini. O il reggimento Alpini del Tagliamento, come poi ovviamente collaborazionisti fascisti, la polizia, in particolar modo il suo capo, Gaetano Colotti, la famosa banda Colotti, che ne ha fatte di cotte, di crude, di brutte e non di belle, massacrando antifascisti a destra e a sinistra, come si suol dire. E poi ovviamente le conseguenze che vi sono state, che non furono solo le foibe, ma dopo il Trattato di Parigi, l'emigrazione, potremmo dire indotta, ma sostanzialmente scelta volontaria, delle comunità italiche che se ne andarono di fronte alla presenza e all'affermazione
della rivoluzione partigiana portata avanti in primo luogo dal Partito Comunista Jugoslavo di Tito. In questo bisogna considerare poi come tra virgolette, che non sono poi tanto virgolette, varie ed eventuali, le questioni legate alla cultura e alla presenza ustascia, quindi del fascismo croato, del mondo dei cetnici e chi più ne ha più ne metta, e anche della presenza della Chiesa cattolica, che in qualche modo, pur vivendo una dimensione conservatrice antisocialista, ha sempre fatto in qualche modo molto parziale ha avuto una dimensione di mediazione. Ma comunque tutto ciò che vi ho riassunto in questa questa bigino, direi che ha il suo tempo legato a una memoria che non può essere necessariamente condivisa, perché la memoria è difficile, essendo individuale, e non può esserlo a tutti i costi condivisa e collettiva, mentre invece i fatti storici documentati e sommati, al di là di quello che può essere la dimensione personale, familiare, di quello che può essere accaduto in determinati ambiti territoriali, dà invece il segno vero di quelle che possono essere state tutte le vicende. In tutto questo frangente bisogna invece realizzare che sul piano musicale la musica non ha confini, e ovviamente si è creato nel corso dei secoli una serie di dimensioni che vedono fenomenologie musicali che riprendono la musica tonale più facilmente riscontrabile in quelle che sono le dimensioni legate all'arco alpino, all'arco italiano o italico o tedesco per l'appunto, peraltro, e poi successivamente una dimensione più mediterranea che si è venuta ad accavallare sia sul piano strumentale sia sul piano anche dell'esecuzione del canto nel corso del tempo. Per cui vi è una commistione, possiamo dire, nel corso del tempo, che in alcune situazioni ha fatto sì che si creasse per l'appunto commistioni strumentali e musicali di repertori, e altre volte invece un certo tipo di radicalizzazione o comunque di elemento identitario che faceva sì fosse creata questa distinzione non così netta come potremmo pensare di elementi culturali musicali, ma anche elementi culturali di più ampia grandezza. Bene, inizio questo mio viaggio che, ripeto, vuole essere semplicemente, dopo questa presentazione veloce, io rimando agli storici come Rico Gobetti, Raul Pupo e altri anche di formazione slovena, adesso non ricordo i nomi perché sono anche un po' complessi da ricordare, ovviamente me ne scuso, però in realtà gli elementi storici sono numerosi e lascio a voi il desiderio di approfondire questo argomento che molto spesso, per elementi di carattere partitico e nazionalitario, ultimamente vede soltanto una lettura a sguardo unico, senza vedere il complesso delle situazioni che si sono velocemente, io vi ho dato una descrizione, ma ovviamente hanno significato nel corso della storia, partendo dall'occupazione italiana e dagli incendi dei centri culturali, dei Drom di Trieste, di Pola, l'inizio di quello che è stato un po' il problema grosso del cosiddetto fascismo di confine e della dittatura fascista in quelle terre, con tutto poi quello che ne è conseguito nel corso degli anni fino ai tempi di post bellici della Seconda Guerra Mondiale, con i vari trattati internazionali che hanno suddiviso questi territori e hanno portato anche al trasferimento di forti comunità di italici in altri territori, in particolar modo nella nostra penisola, che, perché fuggivano da queste, da questa presenza che portava un nuovo ordine all'interno dei territori di quella che è stata la storia veramente millenaria dell'Istria e del, come terra di avvicinamento, di simbiosi tra comunità di popoli differenti. Bene, inizio questo mio viaggio e vado con un gruppo che sicuramente ai tempi, negli anni 70, ha significato un'espressività musicale che portava oltre i confini, parlo del gruppo folk internazionale guidato da Monio Vadia, Maurizio De O, Maria Collegni, Silvia Paggi e in particolar modo Piero Milesi, insomma nomi di grande spessore che hanno creato un modo di suonare e poi l'hanno riproposto nel corso del tempo, ciascuno con la propria storia di musicista, di autore, di protagonista culturale. Vado con il gruppo folk internazionale e credo di ricordare che questo brano è portato nell'album Il nonno di Johnny ed è il Colo Gobalà. Il Colo è una danza a cerchio che viene dalla cultura generalmente slava croata in particolar modo, che qui sentiamo in questa lezione, dove la mano di, credo, anzi senza il credo, di Alfredo Lacoseglias imprime quel tono musicale che poi lui ha portato avanti nel corso degli anni fino alla sua dipartita qualche tempo fa.
fermi te morte. Senti te riposa. All'alba a sorte. Imitra e te dirà. Se Vlado Jure com ti se sposerà, 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 se Vlado Jure com ti se sposerà. Se Vlado Jure con chi si sposerà, se Vlado Jure con chi si sposerà, se Vlado Jure con chi si sposerà, se Vlado Jure con chi si sposerà. Gospoda, gospoda morte. Fermi te, sentite riposo.
Il brano non sfuma e termina, bensì continua per altri 5 minuti, sono io che vado a sfumare, ma vi invito a trovarlo sui vari mezzi del web o se ritrovate nel circuito l'album del nonno di Johnny del gruppo Folk Internazionale, insieme ad altre piccole opere discografiche come Le Mille e Una Notte, Daloi Polizzei, pubblicate per la cooperativa L'Orchestra, che è stato un evento importantissimo per quanto riguarda le autoproduzioni. Ma vengo alla figura di Alfredo Lacoseglias, musicista, autore di teatro, di musiche per teatro, per musiche, per film, per musiche, per bambini e per le tante attività che ha prodotto nel corso del tempo in quel di Trieste, non solo, in giro per mezza Europa. Una delle realtà musicali che l'ha caratterizzato è stato il suo Patchwork Ensemble, e di questa realtà, proprio non solo per ricordarlo ma anche per dare una dimensione multimusicale di quello che è stata la figura di Alfredo Lacoseglias, vado a farvi sentire questo brano dal suo album insieme alla Patchwork Ensemble, Cordance, dalla pubblicazione discografica che porta il titolo di Pan Duro. Thank you. Il brano era Core Dance dall'album Panduro dell'ensemble Patchwork di Alfredo Lacoseglias. Una delle caratteristiche che vi segnalo nel corso di quello che è l'ambito musicale istriano è la presenza diversificata di molti strumenti, sia a fiato, quelli che potremmo dire più arcaici, flauti doppi, le sopele che sono degli oboi popolari a dancia doppia come la ciaramella, la zurna, il piffero appenninico nord italiano, la bombarda bretona, il graile catalano, insomma uno strumento che molte volte vi ho citato proprio per dare una dimensione di grande strumento globalizzante delle culture tradizionali popolari che si perde fino all'estremo oriente, in Giappone, in Cina e comunque, come dire, ripeto, in quasi tutte le zone dell'estremo oriente. Ma nel particolare istriano troviamo, come dicevo all'inizio di questa trasmissione, questa musica tonale, questa musica di provenienza tedesca, affermatasi a metà del 1800 con i famosi balli di coppia, Walzer, Polka e Mazurka, Scottish, con varianti di lettura locale, potremmo chiamarla così, e anche delle manfrine, invece danza che si è collocata in maniera predominante all'inizio del 1800 sia in ambito colto ma anche soprattutto e poi si è mantenuto in ambito tradizionale, popolare, orale. Così è accaduto anche nell'ambito istriano, tanto che molto spesso possiamo dire che coloro i quali vengono chiamati come musicisti suonatori popolari, pisgazzi, gunci suonatori, che suonavano violino e il bassetto a due o tre corde. Alle volte venivano chiamati in ambito istro veneto-sloveno per le feste, matrimoni, battesimi o comunque il feste del santo o zone rituali, e poi semplicemente per il ballo. Alle volte venivano anche chiamati, diciamo, i cugini che arrivavano dal Friuli, dalla Carnia o da ambiti similari della musica, del enclavi, oggi le chiamiamo enclavi culturali e linguistiche slovene dell'Alta Carnia. In qualsiasi caso, comunque, il violino e il bassetto diventavano re e regine di questi ambiti musicali che spesso si consolidavano in una tradizione che si è poi affermata proprio con il ballo di coppia nelle musiche da palchetto, che invece in Istria erano considerate le musiche da tavolazzo. Né più né meno che un'area circoscritta dove venivano a trovarsi i suonatori e dove donne e uomini si incontravano con la possibilità per gli uomini, che dovevano essere obbligati a pagare un numero di danze ben costruito, ben circoscritto, e le donne invece non pagavano ma venivano invitate al ballo, insomma moduli possibili di incontro tra generi differenti. Questa tradizione del tavolazzo si sta, dalle informazioni che sono riuscito a raccogliere, si sta ricominciando a riproporre in ambito istrioto. E su questo ringrazio le informazioni di un grande etnomusicologo istriano, che è Dario Marusic, una delle figure più importanti della riproposta, della ricerca in ambito istrioto, croato, sloveno,
grazie alle sue collaborazioni con i vari centri di studi etnografici di Lubiana, Zagabria, Pola, la collaborazione di Radio Capodistria o Radio Pola, insomma ci sono tanti elementi che fanno sì che Dario Marusic o Marusic, come volete voi, io credo che l'accento sia in precedenza, ha dato moltissimo e mi fa un po' da guida la sua conoscenza e il suo sapere, e lo saluto direttamente in questo momento. Poi di Dario Marusic e del suo lavoro musicale, perché lui è anche suonatore, musicista, ha collaborato con tantissimi, da gruppi come il Calicanto, Sedon Salvadie, anche per esempio con Branduardi, così a memoria mi viene da citare, altri ancora come musicisti, sicuramente un punto di riferimento. Per tornare al bassetto e al violino, vado a farvi ascoltare questa appunto lettura locale dell'ambito delle danze di coppia, che è il Saltin, in questa versione di questo gruppo di musicisti istriani, che hanno pubblicato quest'album che si chiama Centora, che praticamente vorrebbe dire la mazurka, e che come titolo porta per l'appunto Centora Gesè ancora, ed è un ballo antico, vale a dire il Saltin. Thank you.
ballo antico, il saltin. Dall'album Cent'ora che sei ancora. Come vi dicevo, un collegamento, tra l'altro in queste melodie vi può essere un profondo collegamento con melodie da ballo presenti in ambito veneto, ma non solo, perché potremmo anche ritrovare nella dimensione più centroeuropea in generale, fino a raggiungere la Polonia e oltre, questa dimensione della costruzione della musica da ballo, con moduli che vanno in maggiore o minore a seconda dell'esecuzione. Troviamo la realtà della Val di Resia, quindi nel Friuli orientale, dove si parla sloveno o comunque un idioma più arcaico dello sloveno attuale, ma comunque fa parte di quelle che sono le famiglie linguistiche slave, che tuttora sono presenti e molto vive come realtà musicale, e dove per l'appunto da principi e regine la fanno i violini e il bassetto a tre corde, con la presenza percussiva, non già di strumenti utilizzati come tamburi o altri fenomeni di strumentazione a frizione, così, bensì il battito dei piedi che accompagna ritmicamente in maniera forsennata il suono molto potente e ritmicamente forte dei suonatori di zitera e bruncola, così vengono chiamati il violino e il bassetto a tre corde, mentre in ambito istrioto il bassetto a tre corde semplicemente viene titolato come bass. E allora andiamo a sentirci una registrazione che arriva dal 1968. Oggi vi sono tantissimi giovani suonatori in Val di Resia che partecipano ai momenti rituali di festa autoctona e locale legata alla musica e alla cultura linguistica della Val di Resia. Ma io vado a darvi questa dimensione anche per quello che fu in quel momento, in quell'anno, l'applicazione di un secondo violino d'appoggio al primo, perché fino a quel tempo l'esecuzione veniva data da un violinista e da un esecutore di accompagnamento con il bassetto a tre corde, che dava sostegno nei toni di basso dell'esecuzione musicale, mentre in quell'occasione i suonatori tradizionali, come recita, come si suol dire, un vecchio detto che a mio avviso è assolutamente straordinario nella descrizione, nel dire che cos'è la tradizione musicale o la tradizione popolare, che non è altro che una continuità di cambiamenti. Ebbene, in quell'occasione ci fu l'inserimento di un altro violinista, parliamo di registrazioni sul campo, quindi l'autenticità della riproposta, quindi il cambiamento che avviene. Oggi possiamo dire che vi sono anche tre o quattro violinisti con alle volte due bassetti, insomma la cosa ha avuto la sua evoluzione stando appunto nella continuità dell'esecuzione riconosciuta dalla comunità. Thank you. Questa era un'esecuzione registrata sul campo. Questa invece è una rivisitazione, una rielaborazione delle danze resiane a cura del gruppo del Baraban, dal loro album Il violino di Auschwitz. Ed è un omaggio anche alla comunità slovena che vide, facendo un rapporto storico durante l'occupazione fascista, durante il biennio 41-43, la presenza di campi di concentramento all'interno dei nostri confini, non solo, deportando antifascisti, semplici cittadini che venivano considerati contrari all'occupazione italiana. E voglio citarvi alcuni luoghi, perché è bene anche ricordare questi luoghi, come Monigo in provincia di Treviso, dove furono appunto rinchiusi e deportati più di 3.500 tra slavi, croati, sloveni. Chiesa Nuova, che è questa località vicino al cimitero maggiore di Padova e che oggi è una caserma che porta il nome di Romagnoli, dove vi furono anche lì rinchiusi più di 3.000 persone, oltre 100 morirono per la fame, visto che davano sì e no 700 calorie cibo per 700 calorie al giorno. Oppure la caserma oggi in disuso di Udine, a Visco, dove furono internate più di 6.000 persone e oltre il 10% perirono sempre per la fame. Per non dire poi un posto che è diventato tempio del ricordo, che è il campo di concentramento di Arbe, oggi isola di Rab, dove vennero rinchiusi più di 10.000 persone, tra donne, bambine, anziani, deportati, e oltre il 10%, tra cui più di 200 bambini, morirono per la fame e gli stenti. Non avevano neanche le baracche, avevano le tende. E la cosa impressionante è che mai nessun rappresentante delle istituzioni del nostro paese è andato perlomeno a vedere questo luogo. Mai, nessuno mai dall'Italia si è presentato dove c'era questo campo di concentramento nell'isola di Arbe, oggi Rab. Per poi ricordare la risiera di San Saba, che fu aperta durante l'occupazione nazifascista dal 43 al 45, dove oltre a essere campo di transito per le comunità ebraiche deportate nei campi di concentramento di sterminio, la risiera di San Saba fu l'unico campo di concentramento dove venivano trucidati gli antifascisti, e poi lì vi era un forno dove li facevano passare per il camino. Questo forse vale la pena ricordare sempre e per tutto, come elementi storici. Torno alla musica per cogliere gli elementi arcaici del canto resiano, che poi possiamo ritrovare in determinati ambiti, nell'ambito croato o sloveno dell'Istria, con questo canto potremmo dire così al tempo che verrà. Ed è un canto dove le voci si sovrastano, entrano dentro, non vi sono fondamentalmente dei melismi, che invece sono caratteristiche che poi sentiremo nei canti del litorale istriano, ma sicuramente danno una dimensione di arcaicità. Vi faccio sentire alcune battute nel breve tempo.
Oh,
nota lunga nell'esecuzione del canto. E come vi dicevo, invece andiamo ad ascoltarci un esempio di canto a pera. Ecco, nell'ambito istrioto vi sono delle definizioni del modo di cantare come il canto a pera, che non vuol dire che stanno sotto il pero a cantare, bensì vuol dire semplicemente cantare a pari, quindi cantare a due voci insieme. Questo vuol dire cantare a pera, come per esempio le altre formule di canto di lirico monostrofico, quindi gli stornelli in particolar modo, come sentiremo anche in questa esecuzione di canto a pera, dove invece si dice che sono canti a nuoto. È evidente che non sono canti mentre stai nuotando in mare o in un ambito acquatico, ma si intende con canti a nuoto canti di notte, canti della sera, canti per stare in qualche modo insieme, ovviamente. E qui troviamo la voce di Dario Marusic, come vi citavo prima, che è stato uno dei grandi protagonisti della scena istriota in tutte le sue varie dimensioni, istroveneto, sloveno, croato, istro-romeno, eccetera, eccetera. Questo canto a pera, vi renderete conto che è un canto, uno stornello, canzoni che hanno un'esecuzione di una frase, di una dimensione di frase, che dà un senso compiuto secondo una costruzione poetica di battute, di sillabe ben precise, così come lo sono in tutta la dimensione della penisola, e ovviamente con la trasposizione e anche con quella esecuzione nasale che è caratteristica dell'ambito dell'Adriatico dell'est, della costa adriatica dell'est in generale, che ritroviamo poi sia dal nord al sud fino a raggiungere il territorio albanese, con questa fenomenologia appunto che però è maggiormente caratterizzata nell'ambito istriano e delle coste croate dalmate che troviamo in questa dimensione tradizionale popolare. Canto a pera.
Chi ho le pecore, le maio la lana, chi ho le pecore, pa formenton polenta magna, chi sa pa formenton polenta magna, la la. Tutto il mio guadagno ma voi valete, tutto il mio guadagno ma voi valete. Quel che ho guadagnato ma stamattina, quel che ho guadagnato ma stamattina, il mio balcone sorge la luna, e sotto il mio balcone sorge la luna. Per ti me tocca far la sentinella, per ti me tocca farla sentinella, la la. Per ti ho abbandonato tutti i parenti, per ti ho abbandonato tutti i parenti. parentia. Per ti abbandonerò la mamma mia, per ti abbandonerò la mamma mia.
Un modo che ricorre e dà un senso di arcaicità profonda per questo canto di scanto, canto contro canto, se volete non tanto canto contro canto, ma canto di scanto, strutturato per terze con toni che scendono o salgono di un'ottava, sia nella prima voce in particolar modo che a questi cali del tono straordinari che sono caratteristiche dell'ambito del est, dell'Adriatico dell'Est, ma che ritroviamo anche nell'ambito per esempio dei canto avatoku marchigiano, canto arcaico che si perde nel tempo degli elementi differenziali profani del canto. Il canto gregoriano. Sempre da quello che è il lavoro di Dario Marusic, che ha dato vita e forma a diverse formazioni musicali, una fra queste, oltre alla famosa e storica Istrianova, inserisco dentro un ambito che viene dall'area di Capodistria, il gruppo dei Vruia, che in questa lezione che vi faccio ascoltare ora ha partecipato al Festival Godi Bodi del 2018. E l'associazione Godi Bodi è un'associazione culturale che opera a Lubiana e le registrazioni vengono fatte durante il Festival Godi Bodi, che si tiene sempre nell'estate di ogni anno e che raccoglie le influenze musicali del revival, delle nuove tendenze e delle trasposizioni della tradizione diretta e della riproposta diretta dei musicisti, dei suonatori dell'ambito istriano nella sua complessità. Vado a farvi ascoltare questo brano che porta come titolo Un giorno andando. Buon ascolto. Il tempo mi è sfuggito e devo interrompere, ma prometto che riprenderò la domenica prossima facendo il viaggio tra le comunità croate, slovene ancora e istriote, e ringrazio ancora una volta Dario Marusic che non ho fatto ascoltare nelle sue performance più contemporanee. Ma al di là di tutto ciò, signori e signori, avete ascoltato La Sacca del Diavolo, settimanale radiodiffuso di musica, musica acustica, musica etnica, musica tradizionale popolare e di cultura popolare dei paesi, dei popoli, delle genti del mondo, prodotto in studio dal vostro Giancarlo Nostrini, che vi ringrazia di avermi ascoltato fino alla fine di questa puntata. Ce ne sarà una seconda, perché l'argomento è ampio sia sotto il punto di vista strumentale che di documentazione. Non abbiamo parlato del mi, del ludo, cioè delle cornamuse istriane, delle soppele e via di questo passo. Quindi vi è ancora molto da raccontare. A mi raccomando, ragazzi, sento un domenica che ho in culo a sport al sac dal diavolo. A Fabel, passa una buona settimana e se sento un domenica che ho in. Saluti, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.